Lei ha detto prima, io non do la terapia ormonale se c'è obesità, se fuma, eccetera. Ci sono altri casi in cui non è consigliata la terapia ormonale
Beh,
sostitutiva?
innanzitutto la donna che abbia avuto un tumore alla mammella. Però ho una buona notizia per queste signore. Quando abbiano completato le terapie adiuvanti, quindi le terapie con inibitori delle aromatasi o il tamoxifen, queste che quindi non devono più fare cure, ma sono in monitoraggio naturalmente, perché sappiamo che purtroppo questo tumore può recidivare anche dopo 20 anni, comunque hanno completato, sottolineo questa parola chiave, completato le terapie adiuvanti, inibitori aromatasi o tamoxifen, possono utilizzare una terapia con una sostanza che si chiama SERM, in questo caso ospenifene. Cosa sono i SERM? Sono dei modulatori selettivi del recettore dell'estrogeno, lo so che è arabo, ma adesso ve lo spiego in termini semplici. In altre parole, ogni ormone noi lo possiamo vedere come una chiave che si inserisce sulla sua serratura, che è il recettore. Una volta che io ho l'interazione tra l'ormone e il recettore, quindi la chiave sulla serratura, posso avere almeno due azioni di grande importanza. Da questa interazione l'unione recettore e ormone dice al codice genetico, al DNA, dai caro, mettiti a lavorare che ci devi produrre le proteine, gli zuccheri, eccetera, eccetera, ossia le sostanze per la moltiplicazione cellulare. Questa è un'azione che noi diciamo agonista proliferativa ed è quella, per esempio, degli estrogeni sulla mammella o sull'utero. Di converso, l'interazione recettore ormone potrebbe dar luogo a un'azione che dice al DNA: fermati, non ti moltiplicare, stai zitto e stai fermo. Questa è un'azione antagonista che va a bloccare la proliferazione. Bene, questo ospemifene, che non è un ormone e non contiene ormoni, è la molecola che è stata approvata in Europa e nel mondo e può essere data alle donne che abbiano completato le terapie ormonali. Perché? Perché non è un ormone, non contiene ormoni, ma è capace di andarsi a inserire nella serratura, cioè sul recettore dell'estrogeno, con un'azione selettiva. Cosa vuol dire? Sulla mammella dice al recettore: stai fermo, stai zitto, non ti moltiplicare, alla cellula, e quindi ha un'azione che continua quella del tamoxifen, che è un altro SERM, è un cugino dello spermifene. Sulla vagina invece, questo è il punto, dice alla cellulina della vagina: ecco, tu puoi metterti a lavorare adesso. E allora queste celluline cominciano a crescere, a moltiplicarsi, abbiamo di nuovo una mucosa adeguata, soffice, ben lubrificata, diversamente da quell'altra situazione di menopausa in cui diventa sottile e secca, e la donna può ritrovare una lubrificazione normale in totale sicurezza. Perché, ripeto, questo spermifene non è un ormone, non contiene ormoni ed ha un'azione selettiva che varia a seconda degli organi. Sulla mammella è antiproliferativo perché è un cugino del tamoxifen, sulla vagina induce invece le cellule a lavorare e ripristina un pH, un ecosistema, uno spessore di mucosa e una lubrificazione adeguato a una vita anche sessuale, intima, molto più soddisfacente in un'ampia percentuale di donne.
Anche in soggetti che hanno ricevuto chirurgia dell'utero, trasportazione,
Certo, anche
certo.
aver avuto, attenzione, se una donna ha avuto l'isterectomia, cioè l'asportazione dell'utero e magari anche delle ovaie, questo lo sapevamo ancora dal 2002, infatti l'abbiamo detto anche altre volte nella sua trasmissione, l'abbiamo ricordato, queste donne non avendo più l'utero e non avendo le ovaie hanno i due immensi vantaggi dal punto di vista oncologico, perché nelle donne che sono senza utero noi possiamo utilizzare solo l'estrogeno. E a questo punto la raccomandazione è estradiolo transdermico, cosa vuol dire? O per gel o per cerotto, perché già quello studio del 2002, questo è stato anche confermato in un altro studio danese molto buono, prospettico, eccetera, si ha pensato una riduzione dei tumori alla mammella del 23% sul rischio relativo. In altre parole, è addirittura protettiva, per cui quel 20-25% di donne italiane che sono senza utero perché le hanno tolto per fibromatosi, per emorragie, per le più varie ragioni, hanno almeno il grande vantaggio di poter fare una terapia estrogenica a lungo, quindi di stare benone e per giunta con un effetto protettivo sul seno. L'altro vantaggio per le donne senza l'ovaio è che anche il minimo rischio sull'ovaio, ovviamente non c'è più perché non hanno più le ovaie, e quindi queste donne si tengono solo i vantaggi della terapia ormonale, quindi vantaggi per il cervello, per l'osso, le articolazioni, l'intestino, l'apparato urinario, la pelle, gli occhi, la voglia di vivere, e non corrono i due rischi oncologici, che non hanno più da un lato l'organo bersaglio che è l'ovaio e dall'altro si può fare a meno del progestinico, che sembra essere veramente l'elemento più diciamo a rischio per la mannella che non l'estrogeno. Quindi, signori in ascolto, se siete tra il gruppo senza utero e senza ovari, potete farla, come si dice, forever, senza più preoccupazioni. Per le altre, comunque, scelta bene, i vantaggi superano i rischi.
E il limite massimo di utilizzo della terapia ormonale, sempre a vita?
Allora, la frase è: la dose appropriata per il tempo appropriato. Io le posso dire che ho pazienti ormai di 80, 85, 86 anni, ne vedo una tutti i giorni, il che significa un grosso numero, che sono i miei pazienti da 30, 35 anni, che continuano a fare la terapia ormonale perché stanno infinitamente meglio con la terapia che non sente. Quando hanno provato a sospendere, perché qualche anno fa c'era stata la nuova ondata che bisognava sospendere per vedere se la signora ne aveva ancora bisogno, tornavano disperati e dicevano: professoressa, ma io ho di nuovo le vampate, ho di nuovo i dolori articolari, sono di nuovo depressa, sono disperata, le firmo quello che vuole, ma mi ridia i miei ormoni perché senza non vivo. Bene, queste signore sono tornate a prenderla e stanno benone. Le posso dire addirittura che ho dei casi molto interessanti, per esempio una signora ha una Charcot-Marie, che è una malattia che dà una degenerazione in particolare dei neuroni motori. In termini semplici, si ha un deficit proprio della capacità di muoversi, quelli che ne sono affetti sono in carrozzina o morti. Bene, questa signora che è in cura con gli ormoni per 30 anni, adesso ne ha 80 adesso, il mio paziente ha 30 anni, sta benissimo, ha lievemente un piede sinistro che solleva con difficoltà. Quando ha provato a sospendere, perché ha dovuto fare un intervento all'anca, ha un peggioramento nettissimo. La figlia porta lo stesso gene, quando è andata in menopausa, vengono da molto lontano, non diciamo da dove, il marito me l'ha accompagnata e mi ha detto: professoressa, faccia per mia moglie quello che ha fatto per mia suocera, perché tutti noi siamo incantati di vedere le sue condizioni di salute. Donna anche intelligente, colta, simpaticissima, certamente anche una buona genetica e si stimola molto, ma quel gene malato della Charcot-Marie è gravissimo. Bene, grazie alla terapia ormonale questo ha determinato un rallentamento enorme della progressione della malattia, quindi questa a 80 anni vive felice con la sua famiglia, sveglia come un gatto e in perfetta autonomia. Signori, queste sono notizie, perché a furia di demonizzare noi priviamo milioni di donne, non migliaia, milioni di donne di una terapia necessaria. Pensiamoci, certo che ci va tempo, attenzione, una prima visita è un'ora. Perché? Perché devi fare un'anamnesi generale familiare, personale, visitarle dalla testa ai piedi, spiegare queste terapie a donne che sono ovviamente impaurite. Quindi anche al medico richiede un impegno pazzesco. E questo ovviamente porta molti medici a dire: ma chi me la fa fare? Oltretutto dopo in una terapia che era stata demonizzata. Certo. Quindi oggi dobbiamo innanzitutto riportare la serenità nel campo, mantenere il concetto che certamente gli stili di vita sono una condizione necessaria, non si può abdicare, quindi basta fumo, alcol pochissimo. Vi ricordo che 2 bicchieri di vino al giorno aumentano il rischio di tumore alla mammella più di qualsiasi terapia ormonale per qualsiasi durata di tempo, anche nei peggiori studi, nel senso negli studi più negativi. Quindi, signori in ascolto, un bicchiere al sabato va bene, o quando uscite a cena, 1 o 2 volte a settimana, ma resto zero alcol. Fumo non ne parliamo proprio, perché aumenta tantissimo tutti i rischi di cancro, inclusa la mammella, oltre al polmone, alla vescica, eccetera. Camminare tutti i giorni un'ora, che non costa nulla, pensiero è un consiglio democratico, certo. Perché il camminare migliora il metabolismo, abbassa tutti i rischi, abbassa l'infiammazione, quindi anche il rischio oncologico, mantiene un migliore cervello, e quindi il camminare è un presidio. Io dico alle signore: da oggi in poi la sua giornata ha 23 ore, la 24 ore, ma è per lei per fare l'attività fisica che desidera, poi una preferisce nuotare, quell'altra andare in palestra, quello che vogliono, ma il camminare è la cosa più semplice e che anche la donna che lavora riesce a inserire la sua giornata, per quelle che hanno bambini piccoli, perché magari hanno avuti tardi, si hanno tapirulano la sera, in modo tale che se il bambino ha bisogno si sveglia, lei è a casa e non ha neanche sensi di colpa, però intanto la sua mezz'oretta, tre quarti d'ora, quello che può, magari camminando anche durante il giorno, non prendete più l'ascensore, andate a piedi, non fate le scale, eccetera, tutto quello che ci riporta in forma, perché questo potenzia i benefici della terapia ormonale e ne riduce i rischi.